Slash Radio presenta dal territorio. Conduce Luisa Bartolucci. In redazione Francesco Piscitiello e Giada Voci. Assistenza tecnica a cura del Centro Nazionale del Libro Parlato.
Buon pomeriggio a tutti da Luisa Bartolucci. Oggi affrontiamo un tema particolare. Parleremo d'arte in un modo un po' unico, se vogliamo, già che affronteremo il tema di un simposio di scultura, il quarto simposio di scultura, che è nato con la persona che abbiamo adesso come ospite per primo al telefono, il nostro amico Carlo Piccini. Ciao Carlo.
Buonasera.
Buonasera a te, buonasera Carlo. Il simposio è nato con te.
Ti sbagli, perché no. Diciamo che il simposio è nato dalla ditta, la
no,
Perma,
con te presidente di sezione, intendevo dire.
Sì, d'accordo.
Con te presidente di sezione è nato, e ci racconti come è venuta l'idea, come è nata quest'idea e come...
Ma guarda, noi come sezione siamo stati coinvolti un attimo dopo che come dire, il progetto era già stato presentato dal comune, dall'impresa della Pemart, e poi allora è partita soprattutto con l'intenzione e con il sollecito di Felice Tagliaferri, mm-hmm. che per i primi 2 anni è stato, diciamo che probabilmente se la cosa è nata, è nata anche su sollecito suo, perché lui bazzica da queste parti, quindi ha frequentato i laboratori, ha conosciuto gli scultori e ha proposto questo evento.
Del resto un po' Carrara è il luogo naturale, la sede naturale per un simposio di scultura. Non so perché mi viene da dire cultura, oggi sono 2 volte.
Beh, anche cultura,
è cultura,
insomma,
anche la scultura va da sé. Però,
la cultura.
Visto e considerato che ci sono i famosi marmi, no?
Sì,
Carlo,
sì.
Vuoi raccontare come si è evoluto questo simposio dalle prime edizioni fino a quella di quest'anno?
Però io credo che lì magari ci sono persone più competenti di me che lo possono fare in modo particolare.
Lo chiederemo anche a loro, però raccontacelo dal tuo punto di vista.
Io dal mio punto di vista, come ho detto prima, noi siamo come sezione siamo stati coinvolti dopo che Tagliaferri, l'impresa e il comune avevano già fatto un progetto. Quindi siamo stati per i primi 2 anni come sezione coinvolti, ma con maniera un po' particolare, diciamo noi. Abbiamo un po' contribuito al finanziamento, abbiamo chiesto contributi a Roma, ci sono arrivati e li abbiamo indirizzati a loro.
Mm-hmm.
Abbiamo anche così partecipato di presenza, abbiamo conosciuto gli scultori, però non eravamo così determinanti come lo siamo diventati gli ultimi 2 anni, quando diciamo nel progetto è subentrato anche l'IRIFOR nazionale. Questo, no? Quindi gli ultimi 2 anni, cioè quest'anno e lo scorso anno, l'IRIFOR è molto partecipe, soprattutto finanziariamente. Ecco.
Mm-hmm. E come reagisce comunque? Voi al termine del simposio queste opere poi vengono esposte?
Allora, per i primi 2 anni sono state esposte al Museo del Marmo di Carrara e a un'inaugurazione ho partecipato anch'io assieme al Presidente della Regione Enrico Rossi. E poi gli ultimi 2 anni invece no, sono state un po', forse perché ce n'era troppe, sono state un po' messe lì in magazzino, diciamo, in attesa di eventi che non si sono verificati.
Mm-hmm. Secondo te, diciamo, c'è la possibilità di riuscire a far sì che queste opere abbiano un po' di mercato? Cioè, che idea ti sei fatto?
Ma ci hanno provato, però sai, ora forse se questa iniziativa fosse, non so, nata a Milano o a Roma sarebbe diversa. In questo luogo il marmo ce l'abbiamo, come dire, anche sotto il letto. E forse non c'è questa sorpresa, questa grande adesione della città, ma anche degli artisti vedenti e dell'opinione pubblica, ecco, e penso anche dell'amministrazione in parte, insomma l'amministrazione ha appoggiato, però non credo che abbia fatto tutto quello che poteva fare.
E cioè, secondo te, cosa c'era ancora da fare?
Ma c'è da lavorarci su, da pigliare delle persone che lo seguono da un anno all'altro e che abbiano le idee chiare, ecco, e poi che capiscono che insomma anche ci sono limiti che non vedenti, ci sono delle cose che non possiamo fare, cioè noi non possiamo lavorare come vedente su questo materiale, perché ora, come avviene. Diventa un discorso un po' lungo
e poi ce lo facciamo raccontare infatti come avviene da chi
allora,
insegna
i
loro.
I che sono ammessi al simposio oltre a fare domande presentano un'opera diciamo in terracotta.
Mm-hmm. E poi, quindi sono persone che comunque già un po' conoscono questo tipo di attività,
diciamo che lavorano la terracotta, quindi fanno l'opera loro in terracotta.
Mm-hmm.
La portano al laboratorio, questo il laboratorio tema, che poi dopo forse parlerete con Roberto, credo, che coordina, un parte di lavoro lo fanno lì in questo laboratorio, parte di lavoro lo portano nei laboratori di Carrara,
mm-hmm,
dove danno una mano, e quindi diciamo, fanno la seconda lavorazione, come dire, trasportare l'opera che il non vedente ha fatto in terracotta sul marmo, la fanno in questi laboratori e la fanno soprattutto i mezzi meccanici, ecco.
Certo.
Qualcosa tipo scanner. Forse Roberto vi sarà più preciso.
Sì,
di
sì,
me.
Infatti poi scenderemo nei particolari. Carlo, ora noi mandiamo un brano musicale e nel frattempo ci colleghiamo, tu rimani in linea e nel frattempo ci colleghiamo con altri ospiti.
Agli ordini.
Some strangers, welcome to the zoo. Bits of disappointments, except for one or two. Some of them are angry, some of them are mean, most of them are twisted.
Abbiamo raggiunto telefonicamente Giorgio Ricci, presidente della sezione di Carrara, nonché del Lirifor provinciale. Buonasera, Giorgio, come va? Tutto
Buonasera,
bene?
Buonasera, grazie di avermi chiamato.
Grazie a te, ma dove sei? In una stanza enorme, si sente
un eco.
Un po' di eco, penso, vero?
Sì.
Sì, è una stanza enorme, un troppo vuota.
Soprattutto.
Allora Giorgio, vuoi dirci intanto qualcosa di questa quarta edizione di questo simposio di scultura, riesco a dirlo bene finalmente, di scultura che si terrà in agosto e noi fra un po' sentiremo anche diversi dei protagonisti, ma vogliamo prima sentire il presidente della sezione provinciale.
Sì, noi abbiamo accettato volentieri, questo per il secondo anno, di aderire alla richiesta di PEMAT, di uno dei laboratori più importanti di Carrara, per quanto riguarda appunto la scultura dei non vedenti. È un'idea venuta chiara che penso sentirete più tardi, sì. Chiara Imperiali, responsabile del laboratorio PEMAT, e noi abbiamo aderito molto molto volentieri perché ci è sembrato fondamentale. Carrara è un brand importante quando si parla di marmo, è la capitale mondiale del marmo. Quindi ci è sembrato importante che anche come sezione, come IRIFOR, questa è un'attività IRIFOR, quindi noi, io colgo l'occasione per ringraziare il Consiglio di Amministrazione IRIFOR, il Presidente e tutto il Consiglio per avere per la seconda volta accettato questa richiesta anche di contributo, quindi un contributo IRIFOR, grazie a questo riusciamo a collaborare con PEMAT. Dicevo, è importante perché noi, tra l'altro è stata un'esperienza importante non solo a livello personale, ma tutto il Consiglio, i soci, perché abbiamo conosciuto anche persone che abitano in altre regioni, persone, belle persone, non tanto perché sanno fare scultura, ma...
Giorgio, scusa se ti interrompo, c'è qualcuno di voi che ha il computer vicino, ma noi abbiamo un fastidioso ritorno in cuffia, se
no,
potete...
No, assolutamente il computer è nell'altra stanza.
Non so, qualcuno, o Teo Caro, qualcuno di voi lo avete, perché abbiamo questo ritorno in cuffia ed è un po' fastidioso.
Non ho nulla.
Ma non è detto che sia tu.
No, ma non c'è nessuno.
Ho capito, non è detto che sia
tu. Ho capito, scusa. Persona.
Prego, vai avanti.
Proviamo. E quindi dicevo, abbiamo conosciuto queste persone e questo ci è servito per capire meglio il tipo di attività che svolgono. Abbiamo anche capito che in tutta Italia c'è un purpurì di iniziative proprio legate anche alla fruibilità dei musei. E quindi... penso che questo tipo di attività sia veramente importante non solo e non tanto per la nostra provincia ma anche per gli altri, quindi è per questo che appunto al Presidente Nazionale ho chiesto questa nuova partecipazione proprio perché crediamo di fare un servizio non solo per la nostra provincia, per la nostra regione ma anche per le altre, insomma per tutti i soci, non vedenti, poco vedenti che fanno scultura.
Quanti sono i partecipanti di quest'anno?
Dunque, quest'anno è stato ridotto da 9 a 6, perché è stata un po' un'esigenza tecnica da parte del coordinatore di questa attività che parlerà più tardi, proprio perché in questo modo riesce a seguire meglio gli artisti in modo più approfondito. Quindi è stata proprio fatta una richiesta da lui che abbiamo ovviamente aderito. Tra l'altro ci sarà anche la partecipazione, visto che è internazionale, anche di una scultrice proveniente dalla Turchia, Selma, e l'anno scorso c'era un artista proveniente da Israele, quindi questa caratterizzazione internazionale...
Anche un taglio internazionale, un respiro internazionale.
Esatto, è stata mantenuta ed è molto importante. Insomma. Carrara nel mese di agosto è assolutamente piena di iniziative, soprattutto di scultura, ma non solo, ed è assolutamente una città dove si parla molte lingue, da questo punto di vista, molti artisti nelle piazze fanno scultura, insomma, nei laboratori.
Prima o poi dovremmo venirvi a trovare.
Assolutamente siete invitati, assolutamente, avremo piacere, dall'8 al dal 7 al 13, Luisa, anche altri, chi vuol venire siamo veramente felici se potete fare un salto da noi.
Perfetto, Giorgio, io ti ringrazio per il tuo intervento e adesso continuiamo con l'ascoltare gli altri ospiti.
Grazie a tutti e buon pomeriggio.
Grazie a te. Allora, Francesco, c'è qualcosa sul forum? Intanto abbiamo ancora in linea Carlo, vero Carlo?
Sì, c'è Carlo, sì, certo.
Sì, pronto, ci sono.
Allora, hanno già risposto, però è chiaro, Nino per esempio chiede a chi è venuto in mente questa idea del simposio di scultura, ma qualcuno vende quanto si realizza?
Non volendo abbiamo già risposto Nino.
Certo. Invece Francesco chiede a Carlo quanto può costare la partecipazione. Pronto?
Rispondo io?
Sì.
No, gli scultori sono ospiti qua, quindi non, a loro non costa
non
niente.
Ci sono spese a loro carico, quindi?
Come scrive Giorgio, li pigliamo al treno e all'aeroporto, li riaccompagniamo al treno e all'aeroporto, dopo aver pagato l'albergo, diciamo. Sempre col contributo dell'IRIFOR nazionale.
Invece Daniele Cigna chiede, ciao a tutti, si ripeterà questa iniziativa e che requisiti occorre avere? Strumentazione e materiali li si trova già in loco?
Il materiale è tutto qua, diciamo che mentre noi, l'IRIFOR, magari poi forse Giorgio sarebbe stato più adatto a parlarne, l'IRIFOR garantisce diciamo, la permanenza, diciamo, l'albergo, il ristorante, quelle cose lì, poi mentre la strumentazione è parte dell'impresa dove si svolge, diciamo, utilizzano il materiale loro, materiale intendiamo la parte meccanica e poi anche il marmo, perché ora non mi ricordo se nel bando di quest'anno c'è, ma in quello degli scorsi anni sì, che diceva che gli artisti devono adoperare il marmo di quella cava lì, perché questa impresa è anche una cava, diciamo.
Mm-hmm. Eh beh, certo, quindi ovviamente
Francesco. È marmo bianco di Colonnata, tra l'altro diciamo come origine è un marmo
pregiato?
Diciamo pregiato, però insomma questi sono un po' la parte piccola, sono un po' gli scarti del marmo.
Beh, dovendo imparare, certo.
Di una certa dimensione, ecco.
Sì, poi dico dovendo imparare magari sarebbe.
Allora, invece Cristiana Carattoli scrive, ciao a tutti, ho sempre sognato di scolpire, la sensazione di quasi velluto che dà il marmo scolpito è meravigliosa, i panneggi ricavati dal marmo un sogno. Congratulazioni per questa iniziativa che solo a Carrara si poteva fare, ricordi i punteruoli di marmo che faceste, bellissimi e ottima idea.
Carlo, questo è merito tuo?
Almeno dei punteruoli sì.
Ricordo che li pubblicizzammo tantissimo.
Sono rimasto a quello io però. Su questo simposio ho qualche riserva io, diciamo.
Sì? Poi ci direi perché.
Dal punto di vista artistico, uh-huh. Perché poi gli scultori sono sempre i soliti. Sì, ora Giorgia ha detto bene, c'è stato un israeliano che però se ne guarda bene da ritornare.
E come poi se ne guarda bene da ritornare? Che... Ma dai, non dire così. Allora... mandiamo un brano musicale, sì. E chiamiamo i successivi ospiti.
Se fossi vera saprei tutto di te, ma ogni tuo freno mi solleva un perché. Indovina che faremo stasera, dopo cena al lume di una candela nera. Ti vedo tesa quando esci con me, farai l'offesa ma dipende da te. Ti abbassassi a dire quella parola, occhi bassi e quasi nulla ti sfiora. Fiera, dimmi a questo punto quanto conto io per te. Ti sembra normale che resti svegli a corteggiarti per ore e tu non provi affatto a considerare che sarei degno di uno sguardo, un contatto distratto. Razionale, non mi darò per vinto, ci puoi giurare, l'ultimo azzardo me lo voglio giocare, puntando all'istinto animale che è in te. Se fosse vero che una donna non sa cos'è un pensiero senza complicità, proprio tu dovevi fare eccezione, sei la quintessenza dell'avversione, pare. Sotto questa tua corazza lo so, c'è una ragazza che sta all'imbilico, sopra il solito ancestrale timore, che hanno tutti di lasciarsi soltanto andare. Dimmi a questo punto che sono l'unico per te. Ti sembra normale che resti svegli a corteggiarti per ore e tu non provi affatto a considerare che sarei di uno sguardo, un contatto distratto, mi sento inadatto e banale, accanto a chi è sempre così cerebrale, non mi darò per vinto, ci puoi giurare, l'ultimo azzardo me lo voglio giocare, puntando all'istinto animale che in te. Adesso vado ma sento che mi dice aspetta un po', ancora un attimo, dove lo trovo
che in due secondi prendi e cambi parere, che non ci provi affatto a considerare se sono degno di uno sguardo, un contatto distratto, mi sento inadatto.
Abbiamo raggiunto telefonicamente Chiara Imperiali della ditta Pemart. Benvenuta tra noi.
Buonasera, grazie.
Buonasera a lei. Ci racconta come nasce l'idea di questo simposio? Ne parlavamo prima con Carlo Piccini e con Giorgio Ricci e ci dicevano che il merito è proprio stato della ditta, ecco.
Ma allora, in realtà, sì, noi abbiamo sposato questa causa. In realtà 4 anni fa ci venne proposta da un altro scultore non vedente, Felice Tagliaferri,
sì,
che ci fece visita presso la nostra azienda e ci propose di realizzare un simposio con artisti non vedenti. La cosa inizialmente ci ha un po' sorpreso. Perché...
Ad esempio, sapevate che vi erano scultori non vedenti?
In realtà no, o meglio, che ci fossero proprio scultori e persone che si dedicassero interamente a questa passione, no. E la cosa ci ha molto sorpreso positivamente, abbiamo voluto scommettere su questa cosa e quindi siamo alla 4ª edizione quest'anno e speriamo di poter portare avanti ancora altre edizioni.
Il vostro comunque è un impegno di un certo livello. Che cos'è che l'ha colpita di più in questi anni?
La passione, l'incredibile positività e voglia di vivere di questi ragazzi, di queste persone che si dedicano alla scultura. E io ho solo ricordi e sensazioni positive riguardo a questo simposio. Poi vabbè, come tutte le cose ci sono sicuramente tante cose da migliorare, però questa passione, questa positività che tramandano fa veramente bene stare insieme a loro una settimana. Io l'ho preso un po' come qualcosa di terapeutico perché è veramente bello.
Come valuta lei queste opere? Cosa ne pensa?
Allora, cosa ne penso da un punto di vista artistico? Beh, sicuramente sono opere realizzate... Beh, loro, allora, precisiamo che loro hanno solo una settimana di tempo, quindi
certo,
le opere vengono sbozzate prima e da loro vengono rifinite, mm-hmm, perché non avrebbero il tempo per poter fare l'opera completa. Sono migliorati tanto, noi abbiamo avuto diversi scultori che hanno iniziato 4 anni fa con un primo simposio, sono andati avanti poi negli anni con altri e devo dire che sono migliorati tantissimo, quindi... Gli fa bene anche poter collaborare e poter stare con i ragazzi della Scuola del Marmo di Carrara che affiancano appunto questi scultori e si crea un rapporto che va oltre il rapporto di semplice collaborazione, diventano amici, io so di amicizie che sono nate proprio in occasione di questo simposio che poi sono andate avanti.
Beh, questo è interessante. E le persone, gli scultori che si dedicano a questo tipo di attività che affiancano le persone non vedenti, che feedback le hanno riportato? Poi sentiremo anche uno di loro, però ecco.
Quello che io ho potuto recepire è che ogni anno che finisce, che termina il simposio, si lasciano un po' con una certa nostalgia. Poi so che si mantengono in contatto anche durante l'anno perché, ripeto, sono ragazzi che non, oltre a dare un appoggio da un punto di vista professionale, perché comunque sono ragazzi che fanno la scuola del marmo, quindi sanno come utilizzare gli strumenti, si instaura anche proprio un rapporto di amicizia e di amicizia e di collaborazione, ecco, che va al di là della semplice collaborazione lavorativa.
La ditta mette anche a disposizione, diciamo, marmi e strumentazioni. Sì. Come viene effettuata la scelta? Quali tipi di marmo vengono utilizzati?
Noi mettiamo a disposizione il nostro materiale perché noi abbiamo una cava di marmo bianco Carrara, quindi mm-hmm. Sono pezzi in marmo bianco Carrara, sì, con cui vengono sbozzate le sculture dei, mm-hmm. dei non vedenti e poi rifinite da loro. Gli strumenti, avendo un laboratorio di scultura, abbiamo diverse strumentazioni, quindi abbiamo la possibilità di dargli questi anche da poter utilizzare, ecco.
Il numero dei partecipanti in base a cosa viene, diciamo, deciso?
Varia molto, diciamo che quest'anno ci siamo fermati a 6, un po' per una questione organizzativa, perché per ragioni di sicurezza noi possiamo fare questa manifestazione quando siamo chiusi come laboratorio, come segherie, quindi come cava. E quest'anno ci siamo fermati a 6, abbiamo voluto dare la possibilità a chi non aveva mai partecipato di partecipare, ma siamo arrivati anche a 9, quindi diciamo che una decina di persone si riescono a gestire abbastanza bene. Poi speriamo che negli anni a venire possiamo avere altri collaboratori e quindi poter aprire a un maggior numero di persone.
Io la ringrazio per questo suo contributo e la ringrazio per l'impegno anche.
Grazie a voi, ci mancherebbe.
E in bocca al lupo per il prossimo simposio, il quarto.
Grazie. Buona
Grazie
sera.
A lei. Un brano musicale, così sentiamo i prossimi ospiti.
Io vi chiedo pardon, ma non seguo il bon ton. E che a cena devo avere sempre in mano un iPhone. Il cane di Chiara Ferragni al papillon di Vuitton. Ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John. Salvini sul suo blog ha scritto un post. Dice che se il macino all'oro in bocca si tratta di un rom. Sono un malato del risparmio, per questo faccio un po' di terapia di Groupon.
Poi lo sai, non c'è un senso questo tempo che non dà peso quello che viviamo. Ogni ricordo è più importante condividerlo che viverlo. Vorrei ma non posso. E ancora un'altra estate arriverà e compreremo un altro esame all'università e poi un tuffo nel mare nazional popolare. La voglia di cantare tanto non ci passerà.
Faranno i figli a prenderci sul serio con le prove che negli anni abbiamo lasciato su Facebook. Papà che ogni weekend era ubriaco perso e mamma che lanciava il reggiseno ogni concerto. Che abbiamo speso un patrimonio impazziti per la moda, Armani, Comio. L'iPhone ha preso il posto di una parte del corpo e infatti si fa gara chi ce l'ha più grosso. È nata nel 2000 e ti ha detto nel 98 e che i 18 li compie ad agosto, mentre guardi quei selfie che ti manda di nascosto e pensi purtroppo vorrei ma non posso. E se lei attacca un virus basta prendersi il Norton. Tutto questo navigare senza trovare un porto. Tutto questo sbattimento per far foto al tramonto, che poi sullo schermo piatto non vedi quanto è profondo.
Poi lo sai, non c'è un senso a questo tempo che non dà il giusto peso a quello che viviamo. Ogni ricordo è più importante condividerlo che viverlo. Vorrei ma non posso. E ancora un'altra estate.
Abbiamo al telefono la preside della Scuola del Marmo di Carrara, Anna Rosa Vatteroni. Buonasera.
Buonasera, buonasera.
Buonasera e grazie per essere con noi. Abbiamo anche Roberto Domina. Buonasera.
Buonasera.
Buonasera. Dottoressa Vatteroni, sì. In che modo collabora la Scuola del Marmo di Carrara esattamente a questi simposi di scultura?
Bene, in due, diciamo, intanto il simposio è un po' entusiasmato tutti, sia il Comune di Carrara attraverso l'assessore che la Scuola del Marmo, che effettivamente ha, diciamo così, una promozione, diciamo, dal Comune di Carrara, proprio perché Carrara capitale mondiale del marmo, la Scuola del Marmo fino a quest'anno è unica in Italia. Pertanto quando il Felice Tagliaferri, lo scultore che ha dato origine, diciamo, al simposio nel 2013 si presentò al Comune, fu naturale che fosse coinvolta la scuola, e devo dire è stata una cosa importantissima per la scuola stessa, non tanto per le abilità dei ragazzi a fare da tutor agli scultori non vedenti, quanto anche per un progetto di integrazione che a scuola abbiamo sempre portato avanti, di integrazione, voglio dire, di anche occupazione e di preoccupazione dei ragazzi di operare nel sociale. Pertanto questo è stato veramente un esperimento nuovo e estremamente coinvolgente, c'era da prestare gli occhi e per creare, voglio dire, i ragazzi sono stati impegnati in questo, ed è stato così forte, coinvolgente il progetto che dal 2013 va avanti.
Avevate idea che delle persone non vedenti potessero scolpire?
Ma a me sembrava una cosa assolutamente impossibile, anche perché il marmo non si dice,
non è proprio così duttile.
Appunto, si dice faticoso, nel senso che ci vuole anche del tempo per poter realizzare un'opera, ma è bellissimo partecipare, vedere dalla ideazione insieme ai ragazzi a riuscire a cogliere, insomma, questa sintonia per cui l'artista in testa sta vedendo quello che farà con le mani che sono a volte anche di un'altra persona.
Quali sono i feedback che le riportano gli studenti?
Gli studenti sono stati veramente, guardi, per farle un esempio per capire in che modo, c'è una studentessa giapponese, perché la scuola poi è frequentata anche da studenti
stranieri
che vengono da tutto il mondo, l'ho incontrata facendo la spesa e le ho detto anche quest'anno si svolgerà il simposio, oddio fatemelo sapere, io sono disponibile, nel senso che c'è questo trasporto, questa giusta appunto sinergia umana, prima ancora che artistica, che si crea, io credo che sia la condizione senza la quale non è possibile poi operare così velocemente e costruire un'opera, insomma, dar vita a un'opera. Tra l'altro le opere sono belle, sono artisticamente valide, sono state esposte per lungo tempo al Museo del Marmo, alla cava Petacchi, insomma hanno anche un richiamo, voglio dire, non sono proprio piccole cose, sono cose, diciamo, preziose da tutti i punti di vista.
Secondo lei vi è qualcuno che potrebbe svolgere questa attività, proprio chiamiamola così, come professione?
Ma come professione di aiuto o come professione?
No, come professione, cioè un non vedente, secondo lei, può svolgere insomma, può diventare scultore e vivere della sua arte?
E sul vivere non lo so, ma le variabili sono diverse, per cui dico questo. Dal punto di vista della disabilità, della sua disabilità, io credo proprio di sì, nel senso che ho parlato a lungo con lo scultore che, ripeto, ha dato vita a questo simposio, Felice Tagliaferro, e la sua scuola a Bologna, che è una scuola di scultura, si chiama la Chiesa
dell'Arte.
Dell'Arte, esattamente. Raccoglie persone che scolpiscono, quindi scolpire è possibile, creare è possibile. Certo c'è un lavoro grosso, immagino, da fare a livello percettivo, utilizzando e potenziando sensi che non siano a vista, ma è giusto appunto, il simposio si chiama Le mani per creare, quindi ciò che vedi lo trasferisci sulle parti e sulle percezioni che sono più tattili.
Mm-hmm. Noi la ringraziamo per questo suo contributo e le auguriamo, le facciamo in bocca al lupo per questa partecipazione della Scuola del Marmo anche a questo quarto simposio.
Grazie veramente, noi siamo sempre pronti e anche quest'anno siamo felici di poter partecipare, spero che diventi veramente una scadenza che continuerà nel tempo. Grazie a voi.
Ce l'auguriamo anche noi, grazie a lei, buona serata.
Buona giornata, arrivederci.
Roberto Domina, lei ha il compito di seguire questi scultori non vedenti.
Sì.
Ci racconta un po' questa esperienza?
Ah, va bene, naturalmente la mia esperienza nasce da quando è nato il simposio, 2012, ricordo bene?
Sì, 2013.
No, 2013, sì. Esatto, sì. E tramite Felice Tagliaferri, come già è stato detto, e quindi i primi due anni sono, diciamo, stato un po' dietro a quello che mi diceva Tagliaferri. Naturalmente io faccio lo scultore, diciamo, quindi so lavorare il marmo, conosco, diciamo, gli utensili, e quindi seguivo, diciamo, questi non vedenti con gli utensili che ritenevo opportuno al momento che loro potessero usare.
Lei pensava che un non vedente potesse scolpire il marmo?
No, per me questo, diciamo, era un po' una cosa sconosciuta, diciamo. Oggi ho capito che al di là di quello che possono fare è la volontà che conta, diciamo, il desiderio, il piacere e l'amore che ci mettono a fare la cosa, perché subito a volte qualcuno intende di avere, come dire, una prova di questo non vedente che ha realizzato o non ha realizzato. Io forse, essendo più vicino a loro, forse ora conoscendoli un pochettino, credo, non mi voglio vantare di questo, che non è tanto importante quello che fanno dal mio punto di vista, ma quello che loro desiderano, l'amore, ma tutto quello che riescono a trovare attraverso questa esperienza che per tanti, quando io è stato il primo anno, era la prima volta anche per loro, e loro, insomma, erano nei sette cieli. Come erano nei sette cieli, avevano anche tanta paura, diciamo, di non riuscire, di rendere conto a noi, a quella, a quell'altro. Poi, una volta finito queste paure, diciamo, è stato, diciamo, solo soddisfazione, piacere. E ho scoperto che tanti avevano proprio amore di questa cosa, insomma. Quindi, ripeto, la disabilità non è poco, inutile dire, non vedere e impattarsi subito con il marmo senza la conoscenza di come si
non
può lavorare, questo e quest'altro. La spiegazione può essere fatta bene, può essere fatto tutto bene, ma per loro, per percepire come si fa e come non si fa, è una doppia o anche di più fatica rispetto a una persona normale, dico bene?
Sì, sì. Ci sono giunte delle domande per lei da parte dei nostri ascoltatori, vediamo cosa le chiedono. Francesco?
Allora, che siano domande facili.
Sicuramente sì.
Sì, sì, sì. Opinioni più che altro. Raul, allora, ciao, vorrei chiedere a chi insegna a scolpire se in tutta onestà vi è qualcuno bravo, ma vorrei sincerità.
No, gliela posso assicurare. Allora, tolgo un po' la parola insegnamento, non mi prendo questa responsabilità, questa specie di merito. Non insegna a nessuno nel senso della parola come professione di insegnante. Alcuni mi hanno chiesto se posso venire qualche giorno al suo studio a fare questo e a quest'altro. Nell'arco di questi tre anni sono venute tre o quattro persone, l'ultimo ad esempio... questo mese è venuto Andrea Bianco,
che fra un po' sentiremo.
Sì.
Esatto, quindi poi è venuta la Rossana, ora non mi ricordo il cognome.
Leonardi, forse.
Esatto, benvenuti Manuela. E quindi ho insegnato volentieri, cioè più che insegnare ho cercato di far conoscere, insomma, il sistema, ho cercato anche di parlare molto, insomma, le difficoltà del marmo. E allora lì ho cominciato a capire che entravano un po' nei meriti sia di saper lavorare e della conoscenza del marmo, e sia nei meriti anche delle difficoltà. Allora, poi mi è stato detto se qualcuno può, sì, secondo me qualcuno può, però se vuole cercare di fare un qualcosa come veramente può riuscire uno vedente, allora ci vuole molto tempo, non ci si può arrivare in un anno, in due anni, perché solo una persona, diciamo, vedente impiega moltissimo tempo a imparare, almeno io credo, come minimo per riuscire a fare qualcosa ci vogliono minimo 5-6 anni e continuare sempre ad applicarsi per imparare. Io a volte ho detto a loro, mi sono permesso di dire, che non è tanto quello che devono fare uguale, che ti somigli, che abbia queste caratteristiche o simmetria via dicendo, ma anche a volte per casualità, con la loro sensazione che gli dà un modo di vedere che magari è totalmente diverso dalla realtà di quello che non si vede.
È chiaro,
possono anche avere degli effetti che possono piacere, che possono colpire. Quello che è bello è vedere che piano piano possono usare gli utensili, guasti nella maniera di uno per le cose più semplici come uno non vedente. I tempi sono molto diversi, sono questi, possono essere lunghi che qualcuno magari non ha questa capacità di pazienza.
Beh, chiaro, poi è sempre un po' soggettivo l'apprendimento. La ringrazio per questo suo contributo e in bocca al lupo per il quarto simposio.
Ok, grazie mille.
Grazie a lei, buona serata. Andrea, buonasera, Andrea Bianco.
Buonasera.
Buonasera e ben trovato di nuovo. Andrea, ci racconti questa tua esperienza del simposio e tu parteciperai?
No, io ho partecipato ai primi
precedenti. A questo non parteciperai?
No,
quindi.
A questo purtroppo no, perché in quel periodo lì non ho ferie. Però ho partecipato ai primi due simposi. Sono state esperienze molto belle, molto forti, anche esperienze di vita, perché c'è momenti di condivisione, momenti di collaborazione, di confronto, sono esperienze di informazione e possiamo anche dire anche in parte di formazione. Quello che vorrei augurare a tutti quanti i partecipanti, come è stato per me, è che questa esperienza non sia isolata, non sia un attimo della propria vita artistica e del proprio cammino artistico, ma sia un punto di svolta. Per me è stato così, mi ha stimolato sia a continuare a camminare nell'ambito del marmo, ad apprendere tecniche nell'ambito del marmo. Ho fatto esperienze lì a Carrara, ne ho fatte a Lasa, in Valpenosta. E tra l'altro adesso sono in Toscana e la settimana scorsa ero proprio lì alla Pemart e con Roberto ho finito un lavoro a capo.
Continua ad approfondire scorsa. Ovviamente.
Esatto. E poi anche però, dicevo, stimola questo simposio anche per intraprendere vie nuove e per essere incuriositi. Perché parlo del caso mio, io da lì ho iniziato a scolpire anche il legno e a prendere nuove tecniche per l'argilla. Quindi diciamo che è un punto di svolta e non deve essere un caso isolato che nasce lì e muore lì, punto e basta.
Quindi lo consiglio anche ad altri.
Lo consiglio anche ad altri e tra l'altro vorrei ringraziare tutti quanti quelli che lo organizzano a vario titolo, la PEMAR che dà disponibilità, ma soprattutto vorrei ringraziare Roberto, proprio Roberto Domina, perché lui è il perno del simposio. Lui è tranquillo, lui fa in penombra, però fa da tutor, fa da insegnante, ma soprattutto fa da amico nel laboratorio e anche nella vita.
Andrea, ti ringrazio per questo tuo contributo e sicuramente avremo modo di risentirci per approfondire altri aspetti della tua arte, come abbiamo già fatto in una trasmissione. Grazie davvero, Andrea. Buona serata.
Buona serata a tutti.
Francesco, chi abbiamo ora?
Allora, abbiamo al telefono Luigi Turati.
Buonasera.
Buonasera.
Buonasera. Lei ha già partecipato a questo simposio? Parteciperà? Ci racconti un po' di sé.
Sì, io ho già partecipato un paio di volte, l'anno scorso e 2 anni fa.
Com'è stata questa esperienza?
Ma direi positiva, anche perché io non avevo mai utilizzato sculture già, diciamo, presbozzate da una macchina, ed è la prima volta che mi capita lavorare in marmo in queste condizioni, che sono sicuramente diverse di quando si utilizza il blocco, insomma, come punto di partenza.
Quindi invece lei aveva già esperienza di lavoro, diciamo?
Sì, io lavoro da 35 anni, ne avevo già fatte parecchie, insomma, però mai partendo da un blocco. Da
una opera sbozzata. Ecco, com'è lavorare queste sculture sbozzate?
Allora, i tempi sono sicuramente molto più rapidi. però sicuramente ci sono delle difficoltà diverse, nel senso che la macchina crea delle irregolarità, delle rigature che diventano abbastanza difficili da togliere, perché in realtà anche...
Ecco,
se
quando la macchina è inferiore alle capacità dell'uomo.
No, più che altro che queste piccole linee che si formano, sì, sono talmente sottili che anche al tatto non si percepiscono.
Ah, ecco, quindi è un fatto più visivo.
Esatto, mm-hmm. Quindi al tatto sembra che vada tutto bene, poi invece viene fuori che si notano e non va bene. Per cui effettivamente è un po' più complicato. Io preferisco tutto sommato farle direttamente da blocco, perché non ho questo problema. In compenso devo completamente farmele, quindi ci sono dei tempi più lunghi.
Più lunghi.
In una settimana si riesce a finirla.
Quanto è difficile comunque creare un'opera partendo dal blocco per una persona con disabilità visiva?
Penso che sia la stessa cosa che per chiunque, cioè il lavoro bisogna averlo nella testa. Se uno non ce l'ha nella testa non può neanche iniziare. Uh-huh. E quella che è la nostra immagine mentale non è uguale esattamente alla sua, quella di chiunque altro. Uh-huh.
Quindi no, ecco, non vi sono più difficoltà, no, partendo dal blocco?
Vabbè, la difficoltà sta che chi riesce a utilizzare attrezzature elettriche, compressori, ci mette molto meno tempo. Uh-huh.
Lei invece di cosa si serve esattamente?
Io uso i sistemi che usavano gli antichi, martello, scalpello.
Beh, forse quelli più faticosi magari, però più affascinanti, no? Anche.
Sicuramente sì, perché c'è un controllo molto diverso, tutta un'altra, è una sensazione bellissima tirar fuori qualcosa, però se uno non sa già quello che deve tirar fuori, non tira fuori nulla. Mm.
A quale opera sta lavorando in questo momento?
No, adesso sto lavorando a dire il vero sul legno, mm-hmm. Su un tronco, sono partito da un tronco d'albero,
sì,
e sto tirando fuori questa, io ormai da più di 10 anni lavoro sul mondo vegetale, quindi forme vegetali, e in realtà sono due mani che tengono questa specie di fronda, di grosso germoglio, come fosse un germoglio che si sta aprendo.
Tutto in legno.
E anche il legno comunque tutto sommato ha le sue difficoltà, insomma, specialmente quando utilizziamo dei tronchi, perché ci sono le imperfezioni del legno. Il legno è un materiale vivo che si,
certo,
muove, no?
Certo, certo. E anche a seconda di come vai a scolpirlo, a intagliarlo, no? Penso cambi la resa, immagino.
Beh, sì. Ma poi ogni legno ha le sue particolarità. L'ideale sarebbe lavorare il legno partendo da delle assi assemblate, però anche lì poi nel tempo vengono fuori le giunte delle assi, quindi è sicuramente un materiale più bello, perché è più pulito da lavorare, però più complicato.
Perfetto, io la ringrazio per questa sua testimonianza e mi auguro di averla prossimamente ospite in trasmissione, invece per parlare proprio della sua arte e delle sue opere.
Va bene.
Grazie a lei,
la
buona
ringrazio,
serata.
Grazie.
Buongiorno. Carlo?
Sì.
Noi abbiamo provato a contattare l'assessore, ma non ci risponde, ci dicono dalla redazione.
Sì. Non so. Pazienza, diciamo.
Allora, se sei d'accordo, Carlo, io manderei un brano musicale e poi passiamo ai saluti insieme a te.
Ma cioè io devo rimanere ancora un pochino?
Certamente.
Qualche minuto.
Qualche minuto con noi.
Va bene.
Che gioia la notte, ti ho visto ballare, puoi ridere di gusto senza malignità. La gente se vuole sa essere feroce, sarcastica e cinica senza pietà. Questa cosa che niente più vale la pena di starci a pensare, che poi tanto buh.
A me non mi piace, io credo che invece il tempo è prezioso, davvero un bel po'. Io quando ti guardo mi basta guardarti, è una bella notizia che porta allegria. Non c'è un paragone, non è che un milione di altre notizie ti portano via. A forza di essere molto informato, so poco di tutto e dimentico di guardarti negli occhi, sbloccare i miei blocchi, alzare il volume e pensare che sì. La mia ragazza è magica e lancia in aria il mondo, lo riprende al volo. Trasforma un pomeriggio in un capolavoro e mi fa stare bene. Oh yeah, quando io sto con lei. Se metti un vestito stampato a colori in gara coi fiori, per me vinci te. Non è l'apparenza ma è l'apparizione che ti fa risplendere davanti a me. Sei luce di stella, permetti la vita, qui nel mio pianeta tutto parla di te. Il sangue che brilla, la mia clorofilla che scorre nel legno di mille chitarre, di mille violini suonati dal vento, di mille telefoni in cerca di campo. È meglio per te che quando ti guardo non sai che ti guardo, così come se la luna sapesse che stiamo a guardarla, potrebbe decidere che non ce n'è e mettersi in posa, cambiare qualcosa. Invece è bellissima così com'è, così com'è, così com'è. La mia ragazza è magica e lancia in aria il mondo e lo riprende al volo. Trasforma un pomeriggio in un capolavoro e mi fa stare bene. Oh yeah, quando io sto con lei.
Carlo, sei con noi?
Come ci sono?
Ci sei. Allora, Francesco, andiamo a concludere. Mi dicevi che c'è qualcosa sul
qualche format? Qualche messaggio. Allora, Mirella, vi faccio i complimenti per queste trasmissioni. Quella di martedì è stata veramente divertente. Inoltre si respirava in voi gioia e soddisfazione. Quella di un bel gruppo. Bravi ragazzi, un saluto a tutti e grazie.
È vero, la trasmissione di martedì ha avuto un sacco di successo. Parecchi ci hanno scritto, allora, anche dopo.
Gino, oggi è ancora meglio.
Sì,
però,
Gino 88.
Aspettiamo.
Dai. Sono, no, è vero, oggi è ancora meglio.
Ascoltatrice, vi scrivo solo per dirvi buone vacanze, un saluto a tutti.
Grazie.
No, Luisa, dimmi. Volevo dire due cose.
Prego.
Sì.
Allora, la difficoltà è che la lavorazione avviene in una cava, mm-hmm, quindi fuori, lontano dalla città, mm-hmm, dove bisogna andarci di proposito e quindi difficilmente, diciamo, persone che se non sono motivate non ci vanno,
partecipano, non, certo,
o capitano lì per caso e quindi la come dire, il seguito, la presenza, l'interesse è minimo. E sarebbe possibile spostarla al centro, perché qualche volta si è fatto, non per i non vedenti ma per i vedenti, utilizzando le piazze cittadine. E questo sarebbe un pochino più costoso, ma sicuramente
però sarebbe auspicabile.
Esattamente, esattamente. E poi voglio ringraziare perché tutti diversi hanno citato Tagliaferri, che secondo me è proprio l'artefice di questa cosa. Poi per ragioni sue o loro, che qui non voglio dire, lui si è ritirato e fa altre cose e loro proseguono in maniera diversa. Però diciamo l'input iniziale
è stato l'ispiratore di questi simposi.
Mm-hmm. E poi volevo ricordare che lo scorso anno due artisti hanno donato due opere all'Unione. Una sarà portata al Consiglio regionale, però è ancora in sezione, l'altra invece è già a Tirrenia.
Chi sono i due artisti?
È stata esposta a Tirrenia.
Diciamo. No, dico, chi sono i due artisti che hanno fatto la donazione?
Allora, uno è il signore che ha parlato prima, Turati,
Luigi Turati
di Milano,
sì,
e l'altro è Fritella, il nome è Antonella, non me lo ricordo, è una signora di Roma.
Ah, Rossella Fritelli,
Rossella
forse.
Fritelli, sì, esatto. Questa della Rossella credo che sia a Tirrenia.
A Tirrenia. Mm-hmm.
E di Luigi, right, è donato al Consiglio regionale che sarà esposto poi a Firenze. Mm-hmm.
Bene. Francesco, a te?
Allora, Nicola Forese, ciao, bel posto Carrara. Michelangelo andava a scolpire a Carrara, ci segnalava anche una interruzione di qualche minuto, 15 minuti fa, però, cioè, oddio, molti minuti fa, perché questa mail, questo messaggio è arrivato una mezz'ora fa. Uh-huh. E poi invece salutiamo la nostra amica ormai Patata 69.
La tua amica Patata 69?
Nostra amica,
sì.
Ha posto una serie di domande a cui hanno già risposto, sì. E non sono moscetto, cara Patata.
Ma devi far conoscere questa Patata 69. Sì, sì,
la vorrebbe conoscere anche lui, anche in realtà, io, però... prima o poi chissà che non si...
Ah, poi c'è Titti, chiede, Carlo, se il prossimo anno avete in mente di fare questo simposio.
Io credo di sì, però se non, secondo me, sempre, questa è la mia opinione, quindi conto il 2 di briscola, ma se non c'è una qualcosa
se
di
un consigliere
nuovo,
regionale, se in ufficio di presenza,
in questo modo, secondo me, non ha più tanto significato. Ci deve essere qualcosa o coinvolgere maggiormente la città, l'opinione pubblica, ma è difficile, perché ci abbiamo provato, ma non ci stiamo riuscendo.
Dovreste magari provare a organizzare una mostra in un luogo più centrale.
No, ma Luisa, la mostra c'è stata. Diciamo che qui, allora, un'altra cosa, quando lassù nel laboratorio dove vengono queste sculture ci sono anche opere dei vedenti, tipo di quel Roberto lì.
Sì.
Allora, l'anno scorso abbiamo avuto la fortuna, il piacere di avere qui con noi il presidente nazionale con la sua compagna. Allora, hanno fotografato parecchio, ma la sua compagna poi ha messo su Facebook non le opere dei non vedenti, per dire, ma quelle dello scultore.
Vabbè,
Roberto,
quelle che magari l'hanno colpita di più.
Era un'altra cosa, era un gigante, diciamo. E quindi ecco che se uno arriva e non è proprio motivato, dice voglio vedere le cose dei ciechi, ci sono altre cose che colpiscono.
Sono convinta che si troverà un modo per veicolare nel giusto modo questo tipo di attività. Carlo, io ti ringrazio e
buonasera.
Ti auguro una buona serata. Fate salutaci Carrara, che è una splendida città.
Tanto Giorgio ti ha invitato, ma io no. Ciao.
Grazie. Ciao, buona serata a te. Francesco,
eccoci.
Ecco, siamo giunti alla conclusione. E, ringrazio chi ci ha scritto, ringrazio soprattutto i nostri ospiti, ringrazio Giada Voci che è stata in redazione. Ringrazio Giacomo Elmi al di là del vetro e grazie al nostro Francesco Piscitiello.
Oggi abbiamo lavorato poco, dai.
Beh, abbiamo avuto una riunione proprio per parlare della web radio, ci sono molte idee, molte cose
novità,
interessanti, molte novità, molte cose interessanti in cantiere e le andremo a scoprire insieme prossimamente. Buona serata a tutti e a presto.
Arrivederci.
Abbiamo trasmesso up, so consumed by all this hurt. If you ask me, don't know where to start. Anger, love, confusion, roads that go nowhere. I know there's somewhere better, 'cause you always take me there. Came to you with a broken face. Dal territorio.
If I lose control, if I'm lying here, will you take me?
Ha condotto Luisa Bartolucci. In redazione Francesco Piscitiello e Giada Voci. Assistenza tecnica a cura del Centro Nazionale del Libro Parlato. Hold a gun to-